Va bene.
Allora, nella lettura che abbiamo fatto la settimana scorsa, ci siamo occupati, abbiamo letto quello che Bacelo chiama il terzo aspetto del quadruplice compito, ossia contemplare il cessare di roga della reattività umana, che vi fa dire divenire consapevoli del nirvana. E secondo Basio, ci sono due modi di intendere il nirvana da questo punto di vista, come il cessare di Tana, oppure come la libertà o indipendenza da Tana. Nel primo senso, il nirvana è inteso come un'esperienza quasi mistica, accessibile solo ai meditanti ben addestrati dopo anni e anni di pratica. Ma questa interpretazione non si accorda con la definizione di nirvana data anche in questo libro precedentemente come immediato, chiaramente visibile, invitante, percepito personalmente dal saggio ogni volta che si è consapevole se in sé ci siano o meno odio, avidità e confusione. Allora, c'è quest'altro modo di pensare la nirvana, il secondo senso, in cui nirvana è inteso come un'esperienza momentanea, più a portata di mano, raggiungibile da chiunque, anche per breve tempo, da chiunque agisce, pensa, parla, appunto anche per breve tempo, in modo non condizionato dalla reattività. E Bacelo porta l'esempio di Condanna, il primo compagno di Siddhartha che comprese il nirvana dopo il primo discorso del Buddha, dopo il risveglio, il quale comprese che come tutto, anche le reazioni, quindi anche la reattività, tutto ciò che sorge, quindi anche le reazioni, sono destinate a tramontare, a cessare. E questa visione non tradizionale del Nirvana consente di comprendere quei testi in cui viene affermato che numerose persone attive nel mondo, definiti in questi testi capifamiglia, sono divenute consapevoli del nirvana e hanno vissuto la loro vita da quella prospettiva. Quindi queste capofamiglie erano dei laici che vivevano appunto ed erano attivi nel mondo. Andando avanti, contemplare il nirvana, secondo Bacelo, quindi significa comprendere che non si è prigionieri della reattività. Ma questa libertà, questa libertà dalla reattività è comunque condizionata dai sei campi sensoriali di un corpo vivente che è circondato da una realtà che lo influenza. La sfida quindi è quella di imparare a vivere nella e dalla prospettiva del contemplare il cessare della reattività, pur essendo immersi pienamente incarnati in un mondo che influisce costantemente e imprevedibilmente sui nostri sensi, innescando quindi reattività. Perciò il saggio pone attenzione anche alle parole, ai concetti che influenzano la sua mente, ricordando che la mente è uno dei sei sensi. Ossia, sta in guardia dalle idee seducenti, dalle immagini che sembrano spiegare tutto, dalle credenze che offrono soluzioni consolatorie. Mette in atto perciò una diffidenza salutare nei confronti delle opinioni e del linguaggio con cui le opinioni sono espresse, senza farsi attirare in dispute sulla verità o falsità di queste opinioni. Quindi non va in cerca il saggio di false sicurezze, ma sulle basi del fondamento del Dharma, cerca di mettere in atto la creatività consapevole e spontanea nella quotidianità, senza arrecare a se stesso e agli altri danno, trovando le risposte appropriate per sé e per gli altri e adeguate a ciò che la vita gli mette davanti. Quest'ultima frase era un pochino anche il compito, come dire, ci eravamo dati su cui riflettere, no? Cioè, in questa settimana, quindi magari chiedo se qualcuno ha qualcosa da dire rispetto a questa mettere in atto la creatività consapevole e spontanea nella quotidianità, no? Trovando risposte adeguate e appropriate a ciò che la mia vita ci mette davanti. Io da parte mia penso che forse questo è stato il compito più difficile, perché, come dire, ogni tanto mi chiedevo, ma man mano che affrontavo le varie cose mi è venuto in mente, dicevo, ma sto affrontando questa cosa con in che modo, no? Ricorrendo sempre agli stessi schemi o mettendo in atto un pochino di creatività e di spontaneità. E mi sono reso conto che appunto non è facile, è una cosa abbastanza complessa. E quindi non so, non ho trovato quel guizzo, come dire, intuizione rispetto a questa cosa. Non so voi.
Io condivido l'opinione di Graziano, che forse è stato il compito più difficile. E quando io mi sono posta la domanda, ma stai trovando una risposta appropriata? Sei abbastanza distante da questa cosa, da vederne in modo saggio? Io mi sono detta no, stai ripetendo lo stesso schema. Stai ripetendo, però se non altro è servito a ricordarmi che stavo a prendere la consapevolezza, quantomeno in quel momento, che stavo ripetendo lo stesso schema. Ho continuato a ripeterlo, ma dico mentalmente. Quindi il lavoro da fare è ancora, insomma, non è semplice, però credo che sia davvero stato il compito più difficile, ma che sarà ancora molto difficile, almeno per quello che mi riguarda. Grazie. Ciao, ciao a tutti, scusate il ritardo, devo dirlo prima.
Ciao Elena, scusa, no, non avevo, ho il microfono spento. No, ecco, l'importante è questa cosa che ha detto Elena, perché in realtà mi sembra che, non, che si tratti più che altro, ecco, di essere lì in quel momento e realizzare che cosa stai facendo, pensando, eccetera, no? Cioè, quindi ritornare ad essere presente interamente. Al di là che poi verifichi che stai agendo in modo, o che avresti agito in modo comunque sulla base delle abitudini, però il fatto di rendersi conto, perché sennò poi diventa un po' quella cosa del, ecco, non dovrebbe essere così, ma dovrebbe essere quest'altra cosa. Cioè, c'è un po' per sentirmi al posto giusto o per sentirmi comunque adeguata, devo rispondere a determinati criteri, no? Cioè un po' quella cosa che può essere un'arma a doppio taglio, secondo me. Invece l'importante è quello del ritornare e vedere, cioè, e vederla quella cosa innanzitutto. Non so se riesco a spiegare quello che voglio dire. Ma c'è un po' appunto il passaggio, penso che sia importante, penso che sia quello, proprio del ritornare alla presenza, perché è chiaro che poi invece il cammino è lungo e invece mi ritrovo a fare un po', però il fatto che io me ne renda conto è un passaggio importante, dopodiché appunto. Siccome a me un po' accade questa cosa, ah, ecco, vedi, invece avrei dovuto essere così e non cosà, E questa cosa qua non, è controproducente in generale, perché non porta da nessuna parte. Quindi invece quell'aspetto lì a me sembra abbastanza fondamentale. Grazie.
E anch'io mi metto proprio in coda alle vostre osservazioni, nel senso che è possibile fare amicizia con la potenza dello schema che agisce, no? Nella quotidianità. E il fatto di appunto prendere un po' di confidenza, vederlo così, è già una cosa grande. Poi è chiaro che la creatività si sviluppa nel tempo, cioè non è che creativamente da un momento all'altro, no, nasce una soluzione diversa o una visione diversa, no? Però appunto al di là di trovare appunto la parte creativa, che forse noi avevamo un po' più evidenziato come compito, già è bello vedere quanto ci si inquadra da soli in uno schema. Ecco, io ho proprio notato tanto che è proprio frutto di mie decisioni la maggioranza delle volte. Non mi sembra, no? Però poi se vado a guardare, nessuno mi ha mai detto che per forza devo fare così, no? Oppure ho molti margini che però, appunto, in genere non, questi margini di diversità non li metto in atto.
Ecco, io devo confessare che questa settimana non mi sono impegnato molto su questo compito, quindi in effetti è difficile, ma è anche difficile proprio venire fuori dal proprio schema. E qua mi veniva in mente un altro problema molto delicato, che è quello del libero arbitrio, che è un po' la base dell'insegnamento, nel senso che le azioni che generano poi karma sono le azioni che noi si basano sull'intenzione che abbiamo preso. Però leggendo anche su alcuni studi recenti di neuroscienze, viene messo un po' in dubbio il fatto che noi possiamo avere realmente un libero arbitrio. E questo mi ha creato un po' di problemi, anche un po' di riflessioni, e questo mi piacerebbe poi anche sapere cosa pensate voi rispetto al libero arbitrio, perché sembra che molto dipenda dalla causalità, quindi causa-azione, causa-condizioni-azione, e il resto dipenda dalla casualità, e quindi ci sia poco spazio per la libertà personale. Questo potrebbe essere un argomento magari che affrontiamo, poi se va di pensarci un attimo, perché se non c'è questo, anche tutto il resto diventa molto difficile da inquadrare. Quindi io ho avuto molti dubbi.
È interessante questa riflessione, quest'ultima riflessione sul libero arbitrio, che magari può appunto essere ripresa in qualche modo o più avanti o nei prossimi, forse magari la settimana prossima. E mi veniva in mente, cambiando un pochino direzione, che questa settimana mi sono trovato più di una volta a riflettere sulla questione del posto, no? Che è un tema che abbiamo affrontato nelle passate settimane. In particolare in questi giorni, proprio ieri, mi sono ritrovato in una situazione a livello lavorativo in cui mi sono sentito un po' come se avessi subito un'invasione di campo da parte, non vi spiego il dettaglio chiaramente, ma mi sembrava di aver subito un'invasione di campo, e quindi ho pensato in modo molto netto che ognuno doveva stare al proprio posto, no? E questa cosa mi ha un pochino messo l'ho poi, come dire, fatta confrontata, no, con il discorso di Bachelor e con l'insegnamento del Buddha, e un po' come la questione del libero arbitrio che ha messo in difficoltà Riccardo sul fatto se siamo veramente liberi, no? E a me mi veniva in mente che quando siamo veramente toccati sul nostro, la questione del posto diventa veramente una cosa che è difficile lasciare andare, no? Lasciare andare il proprio posto, il proprio ruolo, e, come dire, essere non tanto messi da parte, però di rivendicare il proprio ruolo, il proprio posto, è una cosa molto molto forte, una reattività, una reazione molto molto naturale, ed anche qui è una bella sfida riuscire a, come dire, in qualche modo a bilanciare questa naturale tendenza a rivendicare il proprio ruolo, il proprio posto, e nello stesso tempo lasciare andare le cose. È sempre una questione di equilibrio, e spesso appunto sia in questo testo ma anche in altri insegnamenti, la questione dell'equilibrio fra due tendenze opposte viene spesso rimarcata.
Ma entrambi, sia Graziano che Riccardo, hanno messo così, insomma, due castagne sul fuoco che sono molto interessanti e anche, voglio dire, impegnative, non sono cose proprio così su cui riflettere un attimo e basta. Anzi, se poi vogliamo approfondire questi due aspetti, penso che abbiamo molto lavoro da fare. Volevo chiedere a Riccardo a che lettura è stata quella che lo ha più messo nel dubbio.
Dunque, la mia memoria è un po' ancora brodo perché leggo sempre tanti libri e spesso insieme. L'ultimo è quello di Harari, che si intitola Homo Deus, ma già queste cose sul libero arbitrio le avevo letto su un altro testo, di cui non ricordo più di chi. Magari Graziano mi può aiutare perché anche lui conosce molti, molti testi, e non mi ricordo più quale sia l'altro, ma quindi sono già due. E due cominciano a creare un pochino più di instabilità, anche perché mi sembravano di personalità abbastanza affidabili, ecco. Quindi questo aspetto andrebbe approfondito. Se c'è qualcuno di voi che conosce e studia più di me questi aspetti delle neuroscienze, ecco, sarebbe un bel aiuto. Se voi conoscete qualcuno che conosce meglio questi aspetti.
No, io non conosco nessuno, però mi fai venire in mente che sotto questo punto di vista io avevo letto, lo dico giusto così per dire, un libro che mi aveva interessato molto, che era il confronto del Dalai Lama con vari scienziati, anche appunto di scienze comunque cognitive, neurologiche, e era un confronto tra l'altro molto, molto impegnativo, perché si analizzava proprio la meditazione buddista, il buddismo. Infatti si chiama Il Buddha in laboratorio, questo libro, con vari scienziati, tra cui anche scienziati atomici, quantistici, eccetera. E quindi non so, anche questo lo suggerisco perché è molto impegnativo, ma molto interessante. Naturalmente gli studiosi buddisti, tra cui il Dalai Lama in persona proprio, devo dire che hanno dato nel confronto delle spiegazioni, fra virgolette, lo sto facendo per sintetizzare, non erano proprio spiegazioni 2 più 2 uguale 4, ma comunque hanno rilevato degli aspetti della mente che comunque venivano confermati dalla parte scientifica. E vabbè, sarebbe molto interessante ragionare su tutto questo, potrebbe essere l'argomento di uno dei prossimi webinar.
Bene, se non ci sono altre osservazioni, magari possiamo iniziare a leggere. Oggi riprendiamo a leggere la pagina 74 e il paragrafo 7. Il cammino, Magga, deve essere coltivato. Ogni argomento che abbiamo trattato finora, comprendere il dukkha, lasciare andare la reattività e contemplare il suo cessare, è anche un aspetto relativo al coltivare il cammino. Ciò mette ancora più in evidenza come il quadruplice compito sia tanto una sinergia di atti interrelati quanto una sequenza causale di pratiche. Questo cammino che Gotama chiama una via di mezzo o centrata delinea un modo di vivere che include ogni aspetto dell'umanità di una persona. Questa è la definizione classica e questo è il sentiero. Il sentiero con 8 diramazioni, visione completa, pensiero completo, parola completa, azione completa, completi mezzi di sostentamento, sforzo completo, completa presenza mentale, completa concentrazione. Traduco Samma come completo piuttosto che con il più usuale retto. È il significato letterale del termine. Infatti la frase Samma Sambuddha, per esempio, significa una persona completamente risvegliata, non una persona rettamente risvegliata. Completo non ha le implicazioni moralistiche diretto e suggerisce come ogni elemento del cammino possa diventare parte integrante del tutto. Lo duplice sentiero è un modello per una vita centrata, una vita che è cioè equilibrata, armoniosa e integrata anziché squilibrata, discordante e frammentata. Non è una ricetta per una pia esistenza buddista in cui il praticante fa ogni cosa nel modo giusto e non commette nessun errore. Lo scopo del quadruplice compito, a mio avviso, è condurre una vita integrata. È forse per questa ragione che coltivare lo duplice sentiero è presentato come il quarto aspetto di questo compito, per quanto implicito negli altri tre. Logicamente, una vita integrata è il risultato dell'aver abbracciato il mondo nella sua sofferenza, aver lasciato andare la relatività e aver contemplato il cessare della relatività. Da questo spazio calmo e vuoto si risponde allora con intuizioni, pensieri, intenzioni, parole, azioni che non sono determinate dalla reattività. In pratica, però, il momento in cui la reattività cessa è anche il momento che consente alla visione completa, il primo elemento del sentiero, di emergere. Mi fermerei qui per ora.
Grazie. Comprendo, almeno penso di comprendere il significato di quello che vuole dire Stephen Batchelor in questo paragrafo, una visione olistica, completa, complessiva di tutta la realtà così com'è. Però, come mi sembra un po' riduttivo il termine tradizionale diretto per tutti gli 8 passaggi, così completo mi sembra forzato allo stesso modo su tutti gli 8. Io vedrei più alcuni completo e alcuni retti. Per esempio, completi mezzi di sussistenza. Cosa significa? Mi sembra più... È vero che lui parla di un aspetto etico non morale, però mi sembra che sia più comprensibile i retti mezzi di sussistenza, ovvero mezzi di sussistenza che non comportano sofferenza agli altri esseri senzienti. Anche parola completa, cioè tutto quello che riguarda l'azione, mi sembra che la parola completa, non so se dipende dalla traduzione dall'inglese all'italiano o se proprio così anche in inglese, mi sembra che non renda chiaramente in modo immediato, evidente e subito comprensibile questa cosa. Per esempio, retta parola mi sembra più comprensibile che parola completa o azione completa. Anche sì, un'azione completa. Ecco, questo era un po' il mio dubbio. Secondo me andrebbero bene un po' alternate.
Vero.
Sì, però forse poi lui dopo, quando dopo spiega probabilmente, infatti, vabbè, a parte che lo mette fra virgolette, però secondo me poi spiega che cosa lui intende. Sulla frase delle 8 diramazioni, sì, posso essere d'accordo con Riccardo, però poi dopo lui spiega esattamente che cosa vuol dire, cioè una vita integrata, probabilmente è per questo che usa quella parola completa. Sì, forse dovrebbe fare un po', non lo so. È un po' difficile. È un po' difficile. Credo che però, insomma, poi la sua spiegazione dopo mi sembra abbastanza chiara, soprattutto quando dice una vita integrata è il risultato dell'aver abbracciato il mondo nella sua sofferenza, che sappiamo tutti, e lasciato andare la reattività e contemplato il cessare della reattività. Secondo me lo intende in questo senso. Certo, è vero, applicarlo ai mezzi di sussistenza un po' difficile, però credo che poi la spiegazione sia abbastanza precisa dopo, ecco, secondo me.
Però io mi ritrovo nel fatto che retto susciti un po' delle implicazioni moralistiche, no? Cioè, perché viene un po' da associarlo, retto non retto, no? E quindi, vabbè, niente, solo questo. Però è anche vero, appunto, che non con tutti funziona.
Sì, sono le solite trappole della lingua, del linguaggio.
Sì. Sì, perché le parole, insomma, alla fine non è che sono solo una descrizione della realtà, no? Si dice, per cui, cioè, non è che sono la realtà, sono una descrizione della realtà, per cui trovare il termine esatto che... Però completo, effettivamente, anche a me, rispetto appunto alla spiegazione che segue, mi sembra un'accezione, insomma, che comprendo meglio diretto, ecco, che mi sembra più limitante in effetti, più circoscritta, completo e completo, ossia partendo da quello stato dell'essere, che è quello appunto dell'aver abbracciato la sofferenza, lasciato andare la reattività, aver contemplato il cessare della reattività, c'è la possibilità di questa... cioè si apre questa completezza, insomma, che abbraccia poi in realtà tutti gli aspetti, cioè al di là che poi la parola in sé sia più o meno adatta in quello specifico aspetto, però comunque è una modalità dell'essere da cui parti per confrontarti con dei singoli aspetti. Non so se spiego quello. Mi faccio un po' fatica a spiegare quello che è in testa, però. Ecco.
E ad esempio i mezzi di sostentamento, cioè più che usati come aggettivi, no? Completi, i mezzi di sostentamento completi, deve essere una cosa del tipo mezzi di sostentamento che tengano conto della, come dire, della pienezza, della completezza di tutto quanto, nel senso che se tu lavori, facciamo un esempio banale, in una fabbrica di armi che produce armi, ma ti occupi solo di fare il pezzettino alla tua macchina, e l'importante per te è fare bene quel pezzettino lì, e quindi avere una visione completa, avere una visione di quella, di quello che può essere, no, la ricaduta di quello che stai facendo, di quello che sta facendo l'azienda per cui lavori, ha una in questa accezione posso anche comprendere che la parola completa possa essere associata, no? Mezzi di sostentamento che abbiano, che tengono a conto di una visione completa. Però mi rendo conto che con il linguaggio si fa presto a cadere poi in una trappola.
Forse si potrebbe usare il termine adeguati mezzi di sussistenza, che dà meno un aspetto morale Chiaretti, però considera di prendere in considerazione, ecco, tanti aspetti come quelli che diceva giustamente Graziano, ma che fosse più aderenti a un linguaggio corrente. Non lo so.
Certo, sarei curiosa di sapere in inglese come, cioè nell'originale, questo completo. Ma
dobbiamo coinvolgere uno dei traduttori che è un nostro amico, perché non conosciamo tutti.
No, ho capito, Graziano, puoi ripetere?
No, dicevo che dovremmo coinvolgere uno dei traduttori di questo testo, che è
Bar,
che conosciamo tutti. Sarebbe interessante, ho pensato di provare a contattarlo per farci dare qualche una sua versione di questo testo, Bar Zaccaria.
Sì.
Prima o poi magari ci verrà a tiro, ecco.
Andiamola.
Ecco, Bacelo, rispetto al sentiero, all'ottupice sentiero, vedo che si concentra molto e prende in considerazione quasi solo il primo aspetto, che è quello della visione e comprensione, no? Visione completa o retta visione. Prenderò il discorso a Cacciana Gotta come fonte canonica primaria sulla visione completa. Non è affatto chiaro che fosse questo Cacciana Gotta, della stirpe di Cacciano, poiché questi si rivolge al Buddha come Bante, che significa venerabile, maestro. Possiamo pensare che sia un suo seguace. Inizia chiedendo: tu dici visione completa, ma che cos'è questa visione completa? Gotama risponde: in gran parte, Cacciana, questo mondo si affida alla dualità di è e non è. Ma chi vede il sorgere del mondo mentre accade con completa comprensione non percepisce il non è in merito al mondo. E chi vede il cessare del mondo mentre accade con completa comprensione non percepisce l'è in merito al mondo. Nel passo compaiono due termini chiave nell'ambito del quadruplice compito: sorgere, samudaya, e cessare, niroda. Qui si riferiscono all'apparire e allo scomparire del mondo, loka, In altre parole, ai processi fluidi e contingenti della vita stessa. Chiunque veda questo sorgere, cessare, condizionato dalla prospettiva della comprensione completa, Sammapagna, comprende come due termini base del linguaggio, come è, atti, e non è, natti, non sono in grado di catturare l'ineffabile emergere e scivolare via della vita. Credo che questa comprensione si riferisca al cessare della confusione, moha, nella triade di avidità, odio e confusione. In quanto tale, comprensione completa sembra un ennesimo sinonimo di comprensione e nirvana. Mi fermo ancora un attimo.
Difficilissimo.
Sì, da qui in avanti questo paragrafo ha molte, come dire, usa un linguaggio molto filosofico e dove usa queste categorie dell'essere e del non essere. E, però appunto cioè il discorso Akacsana è: chiunque vede il sorgere del mondo, cioè vede le cose che in divenire, che nascono, non può dire che il mondo non è, quindi non può cadere in una delle due opposizioni, no? Non esiste nulla, nichilismo. E chiunque invece veda il cessare delle cose, il tramontare delle cose, non può cadere nell'altra, come dire, opposizione, che invece tutto è, che è definita la posizione realista. E quindi poi, secondo me, appunto, la questione è sempre quella del linguaggio, no? Che attraverso questi due termini base del linguaggio è e non è, che noi utilizziamo spessissimo perché ci sono utili, e senza di quelli saremmo veramente molto in difficoltà ad esprimersi. Ma nello stesso tempo sono due schemi che non sono in grado di catturare l'ineffabile emergere e scivolare via della vita. E cioè che la vita è più complessa di è, non è, ma è qualcosa di più inafferrabile.
Non so se dico una cosa che non c'entra niente, ma è quello che capisco io, non so. Però mi sembra, non so, che questo non si può dire. Cioè che dire è e non è non abbia senso in una realtà dove tutto è in continuo cambiamento. Per cui nel momento in cui dici è anche non è. E nel momento in cui dici non è, è anche è. Non so se... Cioè, perché è in continuo divenire, per cui come è una cosa troppo assoluta, così come non è, è una cosa che è statica, non so come dire. Invece, siccome c'è l'impermanenza, quindi tutto è in continuo cambiamento, sia è che non è, non hanno senso. Cioè, non so se... Almeno, mi sembra di comprenderla così, poi non so se sia così.
Certo.
Ma in effetti, secondo me, sono termini sorgere e tramontare, non sono sinonimi di essere e non essere, proprio perché questo essere e non essere sono utili proprio nel linguaggio quotidiano. C'è questa tazza, è comodo da dire, perché in questo momento la tazza c'è, però non possono essere trasferiti su un piano superiore, di esistenza in sé o non esistenza in sé. E quindi essere e non essere mi sembra che siano relativi, per esempio, alla verità, mentre sorgere e tramontare sono relativi alla realtà. Che appunto sono questi due livelli, secondo me, che a volte si mischiano, a volte si confondono, ma che non sono esattamente la stessa cosa. Per cui il sorgere e tramontare è qualcosa di molto più sfumato. Un'onda sorge e un'onda tramonta, ma non è che l'onda è, non è. E quindi è una cosa molto più raffinata. La nostra mente, che spesso lavora invece in modo binario, fa fatica a accettare.
Sì, credo che la cosa, infatti, quando dice non sono in grado, è e non è, non sono in grado di catturare l'ineffabile emergere e scivolare via della vita. Quindi questa alternanza non la possono, questi due termini non la possono catturare.
Ecco, in base e in riferimento a questo, mi pare un libro che abbiamo trattato tempo fa, che è La Triva del Fiume, mi sembrava che Tai cadesse un poco in questa alternanza di essere e non essere in modo filosofico, che non riprendeva pienamente quello che è appunto la complessità della vita. Per cui è una cosa molto complessa questo passaggio, queste categorie, che fa parte delle categorie mentali. Essere e non essere sono due categorie mentali belle strutturate, belle rigide, no?
Sono più di 2000 anni che l'umanità si spacca la testa su questa cosa.
Sì, difatti.
Da Parmenide in avanti.
Infatti è quello che stavo pensando anch'io. Però possiamo provarci noi, eh?
Beh, comunque, se non ricordo male, adesso anche noi abbiamo letto il testo, però, non è che, però mi ricordo che appunto Tai spesso ripete a questo proposito: essere non essere non è più questo il problema, cioè nel senso che va oltre questo è e non è. Quindi in realtà non ho percepito quello che hai visto tu, Riccardo.
Secondo me lo usava in alcuni discorsi, appunto, di quel libro lì, in un modo leggermente sofistico, almeno l'ho detto così, sì, che lo usava per dare conto di una sua visione, mi sembrava un po' eccessivo, un po' spinto oltre per quello che ho detto questo. Usasse appunto delle categorie in modo un po' al limite, direi, ecco. Soprattutto, beh, ci sono dei passaggi proprio...
Bisognerebbe poi riprendere... Sì.
Poi in quel libro riprendeva il concetto di interessere che andava, no, a, non dico a mediare fra l'è e il non è, ma lui diceva le cose non è che esistono in modo assoluto di per sé, ma ogni cosa è, come dire, esiste in relazione a qualcos'altro, no? E quindi... Ma andando avanti a leggere questo testo, le cose si complicano, non si complicano ancora di più, quindi proviamo. In realtà poi forse si capisce anche meglio cosa intenda, se proviamo. Essere confusi in questo senso è essere incantati dalla grammatica della lingua, come sostiene Wittgenstein. Per Gotama le persone nel mondo si affidano alle formule dualistiche di è e non è per dare un senso al mondo interiore e a quello esterno. Credono che le cose esistano o non esistano. Eppure quando si presta particolare attenzione a fenomeni come un pensiero, l'ispirazione, un dolore al ginocchio o il cipresso nel cortile, nessuna di queste cose può essere definita in modo riduttivo come esistente o non esistente, perché esse vanno e vengono, si trasformano e cambiano, scivolano via e svaniscono, si confondono l'una con l'altra. È impossibile tracciare una linea netta che segni, per esempio, dove o quando abbia avuto inizio o fine l'ispirazione. Tali distinzioni sono convenzioni utili, ma del tutto incapaci di mostrare come funziona realmente la natura. L'incanto di moha, cioè della confusione, ha luogo ogni volta che accettiamo inconsciamente la visione secondo cui le parole come io corrispondono a una cosa, me, che esiste in una sfera sua propria, indipendentemente dal linguaggio usato per denotarla. Come parlante abituale di un linguaggio, presupponiamo che le parole siano rappresentazioni accurate della realtà, della realtà. La comprensione completa, tuttavia, non si arrende più alla pratica del pensiero positivo, ma è aperta all'immediatezza e al potenziale di ciò che accade momento per momento. Addestrarci a prestare un'attenzione profonda, incarnata, al pulsare della vita dentro e attorno a noi, mette in luce i limiti del linguaggio. Quando siamo testimoni del sorgere e dello svilupparsi di qualcosa, la nozione questo non è appare assurda. Similmente, la contemplazione del suo venire meno e sparire mina qualsiasi nozione di questo è.
Beh, però qui secondo me ci dà un aiuto, insomma, che se noi ci fissiamo troppo sull'idea del è o e non è, a seconda delle situazioni, sparisce una cosa o l'altra, perché visto che tutto è in continua trasformazione, dire è e non è quasi perde di significato questa accezione è o non è. Adesso, vabbè, poi mi fa venire, però capisco Platone dove aveva preso una delle parti principali delle sue filosofie, una cosa è in quanto non è, c'era già qualcuno che ci aveva pensato molto tempo prima, mi sembra, e però non lo so, a me così mi illumina, fra virgolette, abbastanza questa cosa. Certo che se noi siamo completamente immersi sul veder sorgere una cosa, siamo immersi nel e viceversa nel suo tramonto, insomma. Se però noi siamo consapevoli che questa cosa sta sorgendo ma tramonterà e viceversa, sparisce la, infatti lui dice, la contemplazione del suo venir meno e sparire mina qualsiasi nozione di questo è, come quella del non è, almeno io la capisco così, poi non so.
Sì, a me viene in mente che questa cosa, no? Cioè che già il rendersi conto che con il linguaggio noi non, come dire, non cogliamo la realtà in tutte le sue sfumature, cosa che invece noi ci illudiamo di fare, è già qualcosa di molto importante. Ossia rendersi conto che noi con il linguaggio noi facciamo una sorta di mappa della realtà, no? Noi possiamo fare delle mappe anche molto precise, anche molto dettagliate, no? Mappe 1 a 100, mappe 1 a 50, ma non riusciremo mai a fare delle mappe 1 a 1, no? Da un punto di scala, vista di scala topografica, no? Perché una mappa 1 a 1 vorrebbe dire che noi avremo una cartina grande quanto il territorio che cerchiamo di descrivere, no? Con una mappa. E quindi siamo sempre, con il linguaggio facciamo mappe approssimative, no? Che hanno sempre un'approssimazione di appunto 1 a 100, 1 a 1000, 1 a 10.000, a seconda di quanto riusciamo ad essere dettagliati, ma non ce ne rendiamo conto, no? E quindi ci illudiamo di essere, come dire, precisi, di cogliere appunto con la sfera linguistica del ragionamento all'interno di uno schema linguistico, che è quello della nostra lingua madre, tutto quanto, la realtà, ma in realtà spesso è solamente attraverso la contemplazione. Io penso che il termine contemplazione abbia anche un senso di qualcosa al di fuori della sfera linguistica, cioè che non ha, come dire, un riversamento nella sfera linguistica. A volte non riusciamo a esprimere a parole una cosa che abbiamo intuito, che abbiamo contemplato, no? È qualcosa che sfugge dalla sfera del linguaggio.
Eh sì, credo che quello che dici, insomma, è un po' risponde a quello che dice qui: addestrarci a prestare un'attenzione profonda incarnata al pulsare della vita dentro e attorno a noi mette in luce i limiti del linguaggio. È solo attraverso quello che ti rendi conto che il limite è lì e che quindi lì c'è un'illusione di quello che stai percependo, che non, quella non è la realtà, appunto, come dicevi, cioè la mappa non è il territorio. Cioè posso dire mela, ma non è la mela, cioè, quindi, cioè, ci sono proprio i limiti del linguaggio che non riescono ad andare oltre. Oltre certi limiti, cioè è un limite, ecco, quindi è molto bella questa cosa che dice qui: addestrarci a prestare un'attenzione profonda incarnata al pulsare della vita dentro e attorno a noi mette in luce i limiti del linguaggio. E anche a proposito qui, no, quando dice: l'incanto di Mo ha luogo ogni volta che accettiamo inconsciamente la visione secondo cui parole io corrispondono a una cosa, me, che esiste in una sfera sua propria, indipendente dal linguaggio usato per denotarla. Cioè è il, appunto, cadere nell'illusione della separazione, del fatto che le cose accadono per una serie illimitata di altre condizioni. Cioè quindi... sì, è molto bello.
Secondo me bisogna fare anche attenzione a una cosa. Ci sono due estremi. Io considero me come qualcosa di indipendente e io considero me come un mero insieme di aggregati. A volte, andando all'estremo, si è tentato di pensare che sono solo un insieme di aggregati. Non sono né un qualcosa di totalmente indipendente e non sono solo un insieme di aggregati. Come Anatta, vuol dire che anche non c'è un sé separato e indipendente, ma questo non significa che non ci sia un sé condizionato che intanto in questo momento trasformandosi però ha una sua esistenza. Quindi voglio sempre ricordare a me stesso di rimanere in questa via di mezzo tra due estremi, appunto di non abbandonare un estremo per non prendere l'altro estremo, ma trovare questa difficile via di mezzo tra l'uno e l'altro.
Sempre più difficile.
Ma non è finita qui.
No.
Vabbè. Allora, sostenere una visione completa come questa è un compito impegnativo. Arrivare a vedere il mondo e se stessi in modo scusate, a arrivare a vedere il mondo e se stessi in questo modo, in controtendenza rispetto a come siamo condizionati a pensare e a parlare, richiederebbe una grande dose di disciplina e di sforzo. In gran parte, continua Gautama nella sua risposta a Cacciana, questo mondo è legato ai suoi pregiudizi e alle sue abitudini. Ma, dice, chi sta pervenuto a tale visione non viene catturato nelle abitudini, nelle fissazioni e nei pregiudizi o preconcetti della mente. Non è fissato sul proprio io. Non dubita che quando qualcosa accade stia accadendo e che, quando qualcosa è giunto al termine, sia giunto al termine. La sua conoscenza è indipendente dagli altri. In questo senso la sua visione è completa. Bisogna notare che il Buddha distingue tra qualcosa che accade, upayati, o giunge al termine, niruyati, da un lato, e il suo essere, atti, o non essere, nati, dall'altro. Si trova a suo agio con un linguaggio della processualità, ma rifiuta il linguaggio dell'ontologia. E qui mi fermo ancora un attimo. Io mi sono segnato questo passaggio del dire si trova a suo agio con un linguaggio della processualità, ma rifiuta il linguaggio dell'ontologia. Cioè, il linguaggio dell'ontologia è quello che fissa attraverso l'è e il non è delle categorie, no? Quindi fissa la vita, la realtà in categorie ben definite. Essere o non essere. Mentre il linguaggio della processualità è quello che, come dire, segue termini più appunto fluidi, dinamici, come accadere, terminare, cioè dà conto della fluidità della vita. Quindi il fatto di utilizzare, dice, lui dice, in questo discorso il Buddha utilizza dei termini come accadere e giungere a termine. E dice quindi nessuno dubita che quando qualcosa accade stia accadendo, che quando qualcosa è giunto al termine sia giunto al termine. Quindi nessuno si mette a disquisire su questa cosa. Il problema è sulla terminologia ontologica, quando entrano in campo termini come essere e non essere.
Ma un altro passaggio fondamentale quando dice che sia pervenuto a tale visione non viene catturato nelle abitudini, nelle fissazioni, nei pregiudizi o preconcetti della mente. E questo non è fissato sul proprio io. Questo probabilmente è l'ago della bilancia, è l'ago della saggezza, indubbiamente. E se fossimo pervenuti a tale visione, se pervenissimo a tale visione, probabilmente faremmo benissimo, tradotto in termini molto pratici, soprattutto quando non è fissato sul proprio io, ma lo abbiamo già toccato anche negli incontri precedenti, il punto è proprio quello. Se quando ci accade qualcosa passo oltre le abitudini, le fissazioni e i pregiudizi, ma soprattutto non fossimo fissati sul nostro io, credo che sarebbe già il risultato a cui tendere. Riuscirci non ci penso nemmeno, però tendere a questo sicuramente è fondamentale. Sappiamo invece che, soprattutto i bambini, ma sappiamo che spesso rimaniamo bambini da questo punto di vista psicologico, quando accade qualcosa, noi pensiamo sta accadendo a me. Questo è il primo passo della nostra mente. Meno male che la nostra mente ha anche una grandissima capacità, o meglio, sarebbe bello che ce l'avesse in certi momenti, almeno la mia, che non pensasse sta accadendo a me, ma io sono parte di questo mondo e probabilmente sta accadendo a tutto il mondo, ma questo di non fissarsi sul proprio io presuppone un ridimensionamento di noi come esseri consapevoli e senzienti di questo mondo, perché entra ancora in gioco la consapevolezza che io sono una parte di questo mondo, una parte che tra l'altro sorge e tramonta tranquillamente come tutte le altre cose, come il sole, eccetera, eccetera. E quindi in quel caso bisogna ridimensionarsi e soprattutto compiere un grandissimo gesto di umiltà nei confronti di se stessi. Non mi sembra che gli esseri umani lo stiano facendo. Qualche volta io metto in atto il potere della mente, della riflessione, consapevolezza del ragionamento, e certo che tradotto in termini pratici si vive molto meglio, ma dobbiamo diventare umili, umili da un punto di vista psicologico, credo. Non siamo il centro del mondo.
Quello che dice Elena, secondo me, va proprio, si sposa benissimo con la situazione attuale. Abbiamo una situazione di difficoltà che è mondiale, però io vedo la mia personale difficoltà, la mia personale limitazione, quando questi problemi sono universali nel mondo. E forse è la prima volta da quando io ho consapevolezza di essere al mondo che succede una cosa così diffusa, così distribuita e così totale. Però nonostante questo io faccio fatica a accettare nel mio piccolo quotidiano.
Proseguo. Scusa, non ricordo più dove siamo arrivati, forse al linguaggio dell'ontologia.
Completa.
No, siamo arrivati quasi in quello. Dire che
ontologia.
Dire che lo tupi sia sentiero deve essere coltivato, Bhavana. Significa che deve essere creato e sostenuto di momento in momento. Il sentiero non si estende davanti a noi in tutta la sua lunghezza, aspettando che ci incamminiamo per una comoda passeggiata. Richiede una cura e un'applicazione costanti, ben radicati in una visione che sia il più possibile completa. I praticanti aspirano a pensare, parlare, agire, lavorare in modi che rispondano appropriatamente alle situazioni di vita in cui si vengono a trovare. Questi sono i compiti dei convertiti, di quanti entrano nella corrente, tutti quelli che hanno fatto proprio lo duplice sentiero. In quanto tali, i compiti sono espressione di un impegno profondo a realizzare i valori del risveglio, del Dharma e della comunità verso cui nutrono chiara fiducia. Un'altra tradizione appartenente al canone antico, tuttavia, presenta la conversione non nei termini della fiducia e virtù che si ottengono, ma in termini di legami o catene, samyoyana, che si sciolgono. Per colui che entra nella corrente, il flusso della vita riesce a muoversi liberamente, non più bloccato, trattenuto dai legami della vanità, sakkaya vitti, del dubbio, vici, chi, vabbè, questo non ve lo leggo, e delle regole morali. Poiché l'egocentrismo è estraneo a chi non è fissato su me stesso e il dubbio si contrappone alla chiara fiducia, è piuttosto facile capire come tali legami cadrebbero in quanti contemplano il nirvana e sono impegnati in un sentiero di risveglio. Ma perché le regole morali vanno intese come legami o catene? Provo a proseguire per capire un po' anche quest'ultima domanda che può spiazzare parecchio. Che era, ma perché le regole morali vanno intese come legami o catene? Per chi non pensa più in termini di è e non è, non può esserci una base ontologica per l'etica. Dove qui per ontologica secondo me si può dire anche una base metafisica per l'etica, in qualche modo. Un codice morale legalistico, al contrario, tende a basarsi sul presupposto che le azioni negative abbiano una certa natura intrinseca, mentre quelle positive hanno una natura del tutto diversa. Le persone morali, perciò, seguono le regole disposte in questo codice con la gratificante rassicurazione di sapere che sono rette. Ma coloro che entrano nella corrente del sentiero diventano indipendenti dagli altri. Non essendo legati a un codice di condotta concepito da altri, risponderanno in maniera imprevedibile a qualsiasi dilemma morale si trovino a incontrare. E lo faranno con empatia, intelligenza e compassione, senza controllare prima un prontuario di norme morali per vedere cosa sia consentito. Riconosceranno come ogni dilemma morale sorge da un insieme unico di condizioni complesse. La loro etica è perciò più situazionale che legalistica. Sono disposti a intervenire con ciò che considerano la risposta appropriata, pienamente consapevoli, che possono sbagliare e peggiorare le cose. Non sono più legati da regole morali, ma hanno abbracciato un'etica della cura e del rischio.
Beh, direi che ha sentito le parole di Riccardo quando diceva entrare nella corrente come aveva significato negli altri incontri quando parlava di entrare nella corrente della canoa quando gira. Comunque mi piace molto questa visione che lui spiega. Io non so se l'ho recepita nel giusto modo, perché ovviamente non sono così competente, ok, però Mi viene un po' in mente, per tradurlo in un esempio molto pratico e brutale, se volete, il mafioso che va in chiesa. Il mafioso che va in chiesa si attiene a una regola, al giusto, a un codice. Vabbè, insomma, io faccio il mafioso, ma poi in fondo sono una persona retta perché mi attengo a un codice. Chiaro che questo è un esempio limite, però credo che anch'io, adesso tento proprio di non caderci più, però anch'io spesso, soprattutto quando ero giovane, quando comunque ero molto più condizionata dalle cosiddette regole, condizionata a livello proprio morale e psichico, e il morale non è più inteso come qualcosa di faccio così perché porta il bene, no, faccio così perché comunque c'è un codice che me l'ha detto. Mi viene in mente una cosa che non so se è pertinente, però a me viene in mente, io ve la dico. Però io mi ricordo quando mia figlia è andata a dottrina per la comunione, avevano parlato della confessione, dico, ah beh, che cosa ti hanno detto? Poi di là dice, no, che non devo comportarmi male perché Gesù si arrabbia. No, non si arrabbia Gesù, non devi rispondere male, non devo rispondere alla, male, alla mamma perché Gesù si arrabbia. No, non si arrabbia Gesù, si arrabbia la mamma. Però il si arrabbia Gesù invece è legato a un codice ben preciso. Non sto poi a discutere tutto l'aspetto filosofico che sicuramente c'è e morale, però la stortura, secondo me, dell'attenersi ai codici è proprio questa, che laddove tu hai un codice e anziché domandarti se la risposta appropriata alla situazione è questa o un'altra, consapevole, ha perfettamente ragione di peggiorare le cose, perché io devo sapere che quando prendo una posizione potrebbe anche essere la posizione sbagliata, dobbiamo essere consapevoli. Non so, penso a un medico quando deve prendere per esempio una scelta importante, intervenire o no su una determinata patologia, ce ne possono essere tanti di esempi ed è un discorso, ma se io mi attengo al codice e basta, che significato ha nella mia esistenza? Io l'ho percepita così.
E lui fa un passaggio dove dice la loro etica, ossia dei praticanti, è perciò più situazionale che legalistica. Dove intende, dove per legalistica mi pare appunto quella che, di cui parlava Elena, no? Cioè un'etica che si attiene ad un codice, che può essere la Bibbia, può essere, in termini filosofici, c'era l'imperativo categorico kantiano, o situazioni di questo tipo, no? Dove da qualche parte c'è scritto così e quindi io senza, non mi pongo troppi dubbi, lo faccio perché è scritto così ed è giusto che sia così. E, mentre l'etica, quella che lui definisce situazionale, io sono andato a ricercare un pochino che cosa si intenda per etica situazionale. Ci sono migliaia di pagine su queste cose qui, quindi chiaramente diventa difficile, ma se ho trovato una definizione molto succinta che dice l'etica situazionale tiene conto del contesto particolare di un atto senza basarsi su standard morali assoluti come quelli contenuti nella legge biblica, ad esempio. Come dire, l'etica situazionale è stata molto studiata e elaborata, soprattutto nel XX secolo, sia in ambito filosofico, ci sono tutti i filosofi, molti filosofi esistenzialisti che hanno lavorato su questa cosa dell'etica, dell'etica situazionale, ma anche molti teologi cristiani, ad esempio, anche molto famosi, molto noti, molto eretici anche, devo dire, che hanno lavorato, che hanno cercato di, ad esempio, alcuni che hanno messo l'amore soprattutto, no? Come dire, l'amore deve diventare il fondamento di qualsiasi atto, no? E che collide però con, anche se sembra strano, però con certe regole o certi dettami. E quindi un'etica che di momento in momento, di situazione in situazione, trova una sua connotazione, no? Non è fondata su un codice assoluto, ma di volta in volta l'individuo, senza farsi condizionare dagli altri, decide. Anche questo è interessante come sfida, insomma, come provocazione anche un po'.
Beh, anche nello yoga il primo livello, che si chiama yama, sono le regole personali, e anche lì viene detta la stessa cosa, che in effetti non c'è un giudice esterno che può dire quello che è giusto o sbagliato in quel momento, ma che solamente affinando la propria consapevolezza, la propria sensibilità, l'individuo stesso può decidere che cosa è corretto nel momento da fare. Che può essere, applicando a situazioni diverse, non si può usare lo stesso metro, ma bisogna decidere di situazione in situazione. E questo pone proprio l'accento sulla responsabilità personale. Io mi rifaccio a questo mio piccolo insieme di falsi sinonimi. Morale e etica per me non sono sinonimi. Morale riguarda appunto qualcosa che dipende da leggi che possono essere umane o divine, e se io seguo queste leggi avrò un compenso in questa terra o nel futuro, oppure se non le seguo avrò una punizione in questo mondo nel futuro. Invece un aspetto etico va al di là di questo, ma è qualcosa che ha a che fare col creare o non creare sofferenza, ovvero, ancora meglio, cercare di creare meno sofferenza possibile, perché ci sono situazioni, penso, e credo sia capitata a me, ma anche a ognuno di noi, in cui non c'è la scelta giusta e la scelta sbagliata, perché nessuna delle due è veramente giusta, ma in quel caso sono portato o cerco di scegliere quella che crea meno sofferenza, che può essere in contrasto con la visione morale corrente, e quindi richiede appunto di ogni tanto avere il coraggio di scegliere sapendo che comunque posso sbagliare. E in questo trovo molto bello come l'ha spiegato Stephen Batchelor in quest'ultimo paragrafo.
Sì, anch'io credo che ci siano tanti ambiti in cui siamo posti in questa condizione, no? In cui magari, appunto, soprattutto in ambito lavorativo, no? In cui veniamo magari chiamati a seguire determinati codici, o non so, se pensiamo per esempio proprio in questo periodo, quello della salute pubblica, no? O così, comunque, quando sei al servizio, diciamo, del pubblico, no? Devi seguire determinate norme, però questo non ti deve far abbandonare quello che chiamano buon senso, che poi è quello che nasce da quella che è la tua storia, no? il tuo modo di essere, no? E quindi qua, appunto, quando dice ben radicati in una visione che sia il più possibile completa, e qua si rifà appunto a quello che stiamo parlando, dell'ottuplice sentiero, quindi questo pensare, parlare, agire e lavorare in modi che rispondano appropriatamente alle situazioni di vita. Quindi io rispondo a seconda della situazione che si crea, rimanendo con quei presupposti rispondo, no? Che sono i presupposti con cui conclude il paragrafo, il presupposto della un'etica della cura e del rischio, ossia ci metto tutta la mia cura, ma sapendo anche che rischio di sbagliare, ma questo diventa relativo a quel punto, no? Perché io ho messo già tutta la mia cura in quella cosa, per cui è possibile che io sbagli, però cioè, non puoi fare altro, no?
A me viene in mente che ci sono anche delle regole non scritte, no? Che appartengono all'opinione pubblica, ma non sono scritte da nessuna parte. In questi giorni ho letto un libro di un pedagogista piacentino abbastanza noto che si chiama Daniele Novara e parla, a un certo punto fa una brevissima storia del come venivano educati i bambini, no? Nel tempo, e descrive quella che chiama la pedagogia nera, cioè il fatto che i bambini fino a non molto tempo fa, un secolo fa sostanzialmente, subivano le peggio angherie da parte dei genitori e delle istituzioni. E da allora era normale fare così, era un codice non scritto, ma era normale. E chi si opponeva a quel tipo di codice, come dire, lo faceva a suo rischio e pericolo, perché comunque forse si metteva anche in cattiva luce nei confronti di una società che giudicava male qualcuno che trattava i figli in un modo diverso da come veniva fatto normalmente. Mentre adesso, dice, c'è una situazione opposta, e quindi adesso c'è una situazione in cui si tende a trattare i figli in un modo da mantenere un'armonia, da non provocare problemi, anche quando nel momento in cui ci sarebbe bisogno invece di innescare quello che lui chiama un sano conflitto, no? Quindi di agire il conflitto. E anche lì, per paura di rompere un codice non scritto, ma di opinione, spesso siamo portati a non, come dire, infrangere questa regola non scritta, e quindi a non entrare in conflitto con i figli, nonostante il conflitto è vissuto in modo positivo, quindi non come guerra, dove uno dei due deve essere soppresso, ma come una relazione per cui si tende poi a trovare una soluzione, no? Un conflitto, qualcosa dove si cerca una soluzione. Ecco, c'è questa effettivamente pensiero comune per cui è meglio evitare, io lo vedo appunto come genitore, sono passato tantissime volte, è meglio evitare il conflitto. E però allora il coraggio invece di agire il conflitto è qualcosa che rompe un pochino questa regola e ti prendi la responsabilità anche di sbagliare, perché magari potrei fare qualcosa di non salutare nel momento in cui, però è un rischio che va a corso.
Ma ragazzi, quanta carne sul fuoco, ci vogliono altri 10.000 incontri per sviscerare tutta questa roba.
Grazie comunque per gli interventi di tutti, sono stati preziosi, sono riuscita un pochettino a rimettermi. Ecco.
Sono le 19.36, se qualcuno deve ancora intervenire, vuole ancora intervenire, possiamo farlo, magari ancora qualche minuto.
Lo so dire che c'era anche Silvia che è arrivata poco dopo, ma era nascosta, adesso ho girato un po' lo schermo in modo che si è vista.
Non vi ho salutato perché non fare il percorso, c'ero comunque.
Bene, e possiamo concludere, abbiamo, se volete ascoltiamo il suono di campana per concludere questo incontro.